Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la dolcezza dell'amore di Dio, di Gesù Cristo, che noi riceviamo attraverso il mirabile sacramento dell'Eucaristia. Ci sono due parole che nella liturgia odierna si rincorrono e ci vengono donate per entrare nel mistero del pane e del vino consacrati. Due parole che sono presenti tanto nella lettura del libro dell'Esodo quanto anche nella pagina tratta dalla lettera agli Ebrei, così come anche nel brano evangelico che San Marco ha trasmesso alla sua Chiesa e che oggi diventa nutrimento per il nostro cammino di fede. Questi due termini sono: uno, alleanza, l'altro, sangue. Abbiamo ascoltato come nella prima lettura Mosè prende del sangue dopo che si era alzato di buon mattino ai piedi del monte dove aveva ricevuto il dono della legge, e quel sangue dei giovenchi che erano stati sacrificati viene utilizzato dopo che, letta la legge, il popolo ha dato il proprio assenso. Infatti, il grande mediatore prende quel sangue e ne asperge tutta quanta l'assemblea con delle parole cariche di significato: «Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte quante queste parole». Cosa sta succedendo nella vita del popolo di Israele? Sono usciti dalla schiavitù dell'Egitto, si stanno incamminando verso la terra promessa. Sul Sinai hanno ricevuto il nuovo statuto, la nuova legge, scritta dal dito di Dio, con scrittura di fuoco, sulle tavole di pietra. Il popolo deve accogliere la legge del Signore, deve iniziare un cammino di libertà e di liberazione, deve affrancarsi dagli idoli falsi e bugiardi e deve scegliere Dio come unico Signore, come unico Re, perché è l'amore di Dio che li farà camminare verso la terra promessa, è la fedeltà del Signore che diverrà per loro forza di coesione e balsamo per lenire le ferite dell'animo. Sarà il Signore a guidarli. Lui curerà le piaghe per quegli idoli che fanno fatica ad essere sradicati dal cuore. Nell'Antico Testamento l'alleanza, il patto tra due persone veniva sempre stipulato con lo spargimento di sangue di un animale, che stava ad indicare quanto il patto fosse profondo, autentico e richiamasse la fedeltà. Un patto di sangue stava a dire l'impegno da parte dei contraenti a rispettare la parola data e a portare avanti quello che era stato promesso. A stipulare il patto alle pendici del Monte Sinai è Dio insieme con il suo popolo. Hanno ascoltato la legge e si sono detti disponibili a seguire quanto il Signore ha loro chiesto. Il sangue che viene asperso da parte di Mosè sta a dire il desiderio di essere purificati, di essere rinnovati, di camminare nella legge del Signore. È vero, sono dei segni che a noi sembra non dicano più nulla. Sono di una società lontana dalla nostra, con una sensibilità diversa, differente. Israele è un popolo di nomadi, di pastori, che comprendono il linguaggio semplice del caprio, dell'agnello, del giovengo, del sangue, dell'immolazione, del sacrificio. Un linguaggio che verrà utilizzato anche dall'autore della lettera agli Ebrei, questo discepolo di Paolo che, rileggendo l'Antico Testamento, applica a Cristo le categorie di sangue e di alleanza e dà agli Ebrei, che ormai devono aprirsi alla novità del Vangelo, la possibilità di comprendere come cambia il tempo, certamente, ma quelle parole conservano il loro significato guardando la Pasqua di Gesù Cristo. Infatti abbiamo ascoltato come la riflessione diventa significativa. Se il sangue di un toro, di un giovengo o le ceneri sono capaci di purificare il popolo dell'Antico Testamento, quanto più noi siamo purificati, siamo rinnovellati, siamo resi nuove creature dal sangue di Cristo, perché è Lui che ci rende stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Ed in Lui noi possiamo presentarci al Padre, chiamandolo Abba, lasciando che lo Spirito Santo abiti nei nostri cuori. È proprio Gesù Cristo il mediatore di un'alleanza, ma di un'alleanza nuova, di un'alleanza eterna. Compare nuovamente il termine alleanza, patto, accordo, amicizia, dove l'autore si rende conto che è Gesù Cristo il vero agnello. Lui è il vero sacerdote, Lui è il Tempio. Tutte le categorie dell'Antico Testamento trovano in Cristo la loro realizzazione. Cristo è la Pasqua, Cristo è l'agnello, Suo è il sangue e noi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo, veniamo aspersi da questa effusione copiosa che dal Suo costato trafitto ci raggiunge. E siamo chiamati a vivere la nuova legge. Non c'è più una tavola scritta dalla mano del Dio vivente con caratteri di fuoco. C'è Gesù. Gesù è la nuova legge, la sua vita, il nostro statuto, il suo amore, la nostra forza. C'è questo cambiamento, c'è questa realizzazione. La prefigurazione viene a realizzarsi. La figura lascia il posto alla realtà. Non abbiamo bisogno, come il popolo dell'Antico Testamento, ai piedi del Monte Sinai, di tavoli di legge. Noi abbiamo il cuore di Cristo. Lì è scritta la nuova legge dell'amore, del perdono, della grazia e della pace. Non abbiamo bisogno di un agnello che deve essere immolato. Noi abbiamo Gesù, Lui è il vero agnello. Lui toglie il peccato del mondo, Lui ci purifica, Lui ci santifica, Lui effonde su di noi la forza e il vigore dello Spirito Santo che ci fa diventare delle creature nuove. Non abbiamo bisogno di nessun sangue di tori o di agnelli sparso sopra di noi. Noi abbiamo il sangue di Cristo dalla voce più eloquente di quella di Abele, e ogni qualvolta noi ci presentiamo al cospetto del Padre stringendo tra le nostre mani il calice della nuova ed eterna alleanza, dove è raccolto il sangue del nostro Redentore, il Padre ci usa misericordia per amore nei riguardi del suo Figlio Gesù Cristo. Noi non abbiamo bisogno dell'antica alleanza, abbiamo la nuova alleanza, un'alleanza eterna, un patto di amicizia da parte di Dio nei nostri riguardi, che non si basa sulla nostra fedeltà, perché noi non riusciamo mai ad essere fedeli a Dio, quanto invece si basa sulla fedeltà dell'amore di Dio nei nostri riguardi, perché se noi siamo infedeli Dio rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Ma come facciamo, carissimi fratelli e sorelle, tutti quanti noi, ad entrare in questa alleanza? Come possiamo fare esperienza della purificazione e della liberazione? Come possiamo affrancarci dall'antica economia della salvezza, dall'Antico Testamento, essere delle creature nuove? Molto spesso noi rendiamo la fede una religione, un insieme di norme, di pratiche, talvolta diventano anche superstiziose. Se non facciamo una cosa, poi ci capita un male, se non ne facciamo un'altra, Dio si vendica. Non è questa la fede che Cristo ci chiede e che lo Spirito fa abitare nei nostri cuori con la speranza e la carità sua. La pagina del Vangelo ci chiede proprio questo cambiamento, un cambiamento di mentalità, passare dal sangue al sangue di Cristo, dal sangue di un giovengo all'agnello immolato per la nostra salvezza, passare da un'alleanza stipulata certamente da Dio ma con un popolo strutturalmente infedele, alla nuova ed eterna alleanza che Cristo stringe con ciascuno di noi, donandoci il suo Spirito, così da vivere nell'alleanza, rispettare l'alleanza, gioire della bellezza dell'alleanza ed essere delle creature nuove. Cristo ci dà la possibilità di passare dalle tavole di pietra su cui era scritto il Decalogo alle tavole di carne, quelle dei nostri cuori, lì dove il dito dello Spirito Santo ha scritto il nuovo statuto della carità nel cuore di Cristo e nel nostro cuore, perché la vera lettera, scrive Paolo ai Corinzi, siete voi, perché il dito di Dio ha scritto nei nostri cuori lo statuto dell'amore, del perdono, della riconciliazione e della pace. Gesù fa questo passaggio nel mistero della sua croce, nel mistero della sua Pasqua. Lui sale sul legno ed è l'agnello, lui effonde il suo sangue per la nostra redenzione, lui ci dona lo Spirito e stipula tra cielo e terra quella nuova alleanza, e la croce diventa questo trampolino di lancio, questa scala di Giacobbe su cui il patriarca aveva visto salire e scendere gli angeli. Noi attraverso Gesù Cristo abbiamo l'inaugurazione della via nuova ed eterna, perché nessuno viene al Padre, dice Gesù, se non per mezzo di me. Nella pagina del Vangelo abbiamo il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Nell'Eucaristia noi che cosa abbiamo, carissimi fratelli e sorelle? Abbiamo il corpo di Gesù, abbiamo il sangue di Gesù, abbiamo la sintesi della vita del Redentore, abbiamo il programma della nostra vita di cristiani. Nell'Eucaristia noi abbiamo il farmaco della salvezza che ci protegge dagli assalti del demonio. Abbiamo la forza dei deboli che camminano nella fede. Nell'Eucaristia abbiamo il sangue dell'aspersione. Abbiamo la potenza dello Spirito Santo. Nell'Eucaristia c'è tutta la forza della Chiesa, tutta l'energia di Dio, tutta la vita di Gesù Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza. E Gesù, prima di consegnarsi all'abbraccio della croce, ha voluto rimanere sempre con noi. L'Eucaristia è il ricordo, il memoriale, noi diciamo attualizzante, della sua Pasqua. Quando noi vogliamo vedere la morte di Gesù, non dobbiamo tanto contemplare un crocifisso, dobbiamo guardare l'Eucaristia, perché mentre il crocifisso è soltanto un'immagine che ci porta psicologicamente, mentalmente, con la fantasia, con l'immaginazione sul Monte Calvario e ci fa in un certo senso partecipi di quel mistero, ma con le nostre capacità, Invece, guardando l'Eucaristia, guardando pane e vino, noi abbiamo l'esperienza dell'amore di Dio. Noi diciamo: ma io non sento niente, io non vedo niente. Ma perché i discepoli vedevano qualche cosa? San Francesco dice: tutti dobbiamo fare questo salto di fede. I discepoli guardavano un uomo e dovevano credere che era il figlio di Dio. Noi guardiamo pane e vino consacrati e dobbiamo credere che lui è veramente il figlio di Dio per noi fatto uomo. Gesù nell'Eucaristia dice ai discepoli: io vi dono la mia vita, ve la donerò sulla croce, ma sulla croce ve la dono una volta sola. Io voglio che il sacrificio della croce, il mio amore per voi, il sangue dell'alleanza nuova ed eterna sia sempre con voi, che voi veniate continuamente aspersi, che voi veniate purificati, che voi veniate santificati, che voi veniate irradiati dal mio sangue, che al cospetto di Dio è il prezzo del vostro riscatto, della vostra liberazione, della vostra salvezza. Gesù nella notte del tradimento pensa all'Eucaristia, Gesù desidera l'Eucaristia, Gesù si dona nell'Eucaristia, prende quel pane e dice: questo non è più pane, questo è il mio corpo che è dato per voi. Prende il calice, uno dei tanti calici che veniva passato tra i commensali per ricordare la Pasqua, il passaggio dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà della terra promessa, e dice: questo non è più un calice di vino, questo è il sangue della mia alleanza che è sparso per tutti. E poi conclude: fate questo in memoria di me. Carissime e dilettissime figlie e fratelli, in quel pane, in quel vino, noi abbiamo la vita stessa di Gesù. Il sangue nell'Antico Testamento è una parte per indicare il tutto. Il sangue è segno della vita, di una vita donata, di una vita offerta. Allora, quando noi diciamo bere il sangue, mangiare la carne di Gesù, non siamo certamente dei cannibali, per l'amor di Dio. Dire che noi beviamo il sangue di Cristo, che noi ci nutriamo della carne dell'agnello immacolato, significa che noi interiorizziamo la vita di Gesù Cristo, che la vita di Gesù viene dentro di noi. Se volessimo trovare un'immagine bella, cara, tenera, dolce, potremmo parlare di una mamma che al suo seno allatta il suo bambino. La mamma che cosa fa? Dona il suo latte, ma dona se stessa, dona la sua vita, dona il suo amore, dona la sua gioia, e il bambino cresce per il latte che la madre gli dona, un latte che viene accompagnato da tenerezza, da sguardi, da baci, da carezze. Questo è quello che Gesù fa nell'Eucaristia, ci dona tutto se stesso, ci dona la sua vita, ci dona il suo latte, ci dona il suo sangue, ci dona la sua carne, ci dona tutto se stesso, e la vita di Gesù è amore e potenza di Spirito Santo. Per questo, carissimi fratelli e sorelle, è così importante la celebrazione dell'Eucaristia. Per questo noi non possiamo vivere senza la messa la domenica. Anzi, se abbiamo la possibilità, dobbiamo cercare di andare a messa anche più volte durante la settimana. Tu non hai la forza di donare la tua vita, ma guarda verso Gesù. Tu non hai la forza di sopportare le persone che ti stanno accanto, anche se le ami, perché sono pesanti, l'età incalza e diventano sempre più insopportabili. Guarda verso Gesù. Nell'Eucaristia lui è il farmaco, lui è la forza, lui ti darà la sua stessa vita, e riversandola dentro di te tu sarai asperso del suo sangue e verrai rinovellato, rinnovato, abbellito, purificato da Cristo che ti ama nell'Eucaristia. Tu non riesci a portare le situazioni del tuo lavoro, le vicissitudini della tua famiglia, i problemi della tua salute, l'angoscia per le tue amicizie, le relazioni che non sempre convogliano verso il bene e raggiungono il meglio. Guarda verso l'Eucaristia, fidati di Gesù, nutriti di Lui. La sua carne è il tuo nutrimento, il suo sangue la bevanda di salvezza. Assimilando la vita di Gesù Cristo, tu potrai diventare una creatura nuova. Carissimi fratelli e sorelle,
I segni dell'Eucaristia sono dei segni semplici, 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 semplici. Noi abbelliamo i nostri altari delle cose più solenni, ma Gesù nell'Eucaristia parla il linguaggio semplice, semplice dell'amore, semplice come il pane, semplice, semplice ed umile come il vino. Elementi della nostra tavola, segni della presenza di Dio che nella nostra vita è discreto, è pieno di amore, è pieno di cura. Dall'Eucaristia noi impariamo proprio a curare la semplicità, a far diventare straordinari i gesti della nostra quotidianità. Questo ci insegna Gesù nell'Eucaristia. Entra dentro di noi, noi lo assimiliamo, lui ci assimila a sé e ci insegna a fare questo in memoria di me, ripetiamo nelle parole della consacrazione, ovvero a vivere l'Eucaristia, a far diventare la nostra vita Eucaristia, senza lamentarci, senza recriminazioni, senza alzare la voce, senza pretese. Questo è quello che ci insegna a fare Gesù nell'Eucaristia, vivere la semplicità dei nostri rapporti, offrire come ha fatto Lui la nostra esistenza, assimilare la sua vita, essere trasformati totalmente in Lui. Per questo noi quando ci accostiamo all'Eucaristia parliamo di comunione, è la comunione tra me e Gesù, tra Gesù e me e tra noi, perché l'Eucaristia ci fa diventare una comunità, un cuor solo e un'anima sola. Per questo è importante la celebrazione dell'Eucaristia come famiglia, come coppia, come sposi, come fidanzati, come amici, come parte di una fraternità, di un gruppo ecclesiale, perché il Signore nell'Eucaristia ci amalgama, ci fa diventare un cuor solo e un'anima sola. Lui ci dà la forza per superare i problemi e per guardare verso di Lui sempre. Questa è la grazia che dobbiamo chiedere oggi, carissimi fratelli e sorelle, entrare nella vita di Dio, accogliere la vita di Dio dentro di noi, lasciare che la vita di Dio dentro di noi attraverso l'Eucaristia ci trasformi. Tanti dicono: ma io mi accosto alla comunione ma la mia vita rimane sempre tale e quale. E ma questo capita anche a un bambino, pian piano cresce, non è che una volta che ha preso il latte come con una bacchetta magica diventa grande o inizia a camminare e a parlare. Ci vuole tempo. La stessa cosa avviene con l'Eucaristia. Gesù ci assimila a sé pian piano, ci dà la grazia di sposare i suoi pensieri, di diventare il pensiero di Cristo, di diventare la sua parola, di diventare la sua presenza, proprio come ha fatto Maria, che è stata totalmente assimilata al mistero di Gesù Cristo ed è diventata una testimone, una discepola del mistero della sua Pasqua, fino agli estremi confini della terra, con la testimonianza che scandisce ancora oggi la Chiesa, perché tutte le generazioni la chiamano beata, e lei diventa ancora per noi testimone della potenza della croce, della grazia dell'assimilazione. Carissimi, chiediamo proprio a Maria di assimilare la presenza di Gesù. È vero, l'ostia è fina, si scioglie in bocca, ma Dio non si scioglie in bocca. Dio lo assimili pian piano, lo Spirito Santo scende dentro di te, pian piano ti trasforma, entra nelle tue piaghe e ti guarisce, entra nei tuoi rapporti e ti libera, spezza le catene del tuo passato e pian piano ti dà salvezza. Chiediamo questa grazia a Maria di assimilare la vita di Gesù Cristo, di vivere nella sua alleanza, di entrare nel suo patto, di stipulare con Lui la gioia della comunione con il Padre. Cristo è tutto per noi, non abbiamo bisogno di agnelli, di capri, non abbiamo bisogno di tavole dell'alleanza, abbiamo Gesù, è Lui la nostra ricchezza e sufficienza. Lui è colui che nell'Eucaristia ci dona tutta quanta la sua vita. Signore nostro Gesù Cristo, vivo e vero nel sacramento dell'altare, noi ti ringraziamo per il dono mirabile della tua misericordia che nell'Eucaristia si perpetua fino alla fine del mondo. Ti contempliamo nei segni fragili del pane e nel vino
e ti chiediamo di stendere sopra di noi il tuo sangue e di comunicarci la pienezza della tua vita. Stringi con ciascuno di noi il tuo patto di alleanza. Il tuo cuore diventi la tavola della legge dell'amore e del perdono a cui guardare continuamente, permettendo allo Spirito Santo di farla diventare viva come legge trasformante in ciascuno di noi. E quando la vita ci incalza con le difficoltà e con le croci, fa che il sacramento dell'Eucaristia, vissuto intensamente, diventi per noi sorgente di vita nuova secondo il Vangelo. Quando ci troviamo nel lutto, asciuga le nostre lacrime. Quando siamo nella tempesta, l'Eucaristia diventi la sorgente della nostra pace. Quando avvertiamo l'odio, l'inimicizia, il rancore, il pane consacrato ci guarisca e ci doni la tua vita divina. Non ci abbandonare nel deserto del cuore. Sfamaci con la tua carne immacolata. Disseta i deserti del cuore nostro al costato tuo, dove attingiamo in abbondanza grazia su grazia, misericordia su misericordia. E fa che un giorno possiamo, dopo il pellegrinaggio terreno, dopo aver testimoniato la bellezza dell'amore che si fa dono qui sulla terra, sedere alla tavola del cielo, dove tu passerai a servirci e ad essere il diletto dei tuoi eletti, dei tuoi figli, per tutta l'eternità. Amen, amen, alleluia.